Sera l'ultimo incontro, non perché non ci siano altre argomentazioni, ma perché è giusto così. Allora, la volta scorsa ci siamo lasciati dicendo che bisogna fare attenzione quando gestiamo le problematiche all'interno di una famiglia, affidarci a persone giuste e che siano a loro volta riservate. Vi voglio raccontare un episodio che è successo in questa chiesa molti anni fa e che mi permette di raccontarlo perché il principale attore mi ha dato il permesso di farlo. Circa dopo 2 anni che avevamo aperto Villa Cortese, riceviamo una telefonata di Gino da una carissima sorella. Ci chiama e dice: "Fratelli, mi farebbe piacere se ci venite a trovare." Noi, come voi sapete, visitavamo le famiglie e andiamo a casa di questa famiglia. E ci accolgono, come fate tutti quanti voi, con affetto, con entusiasmo. Ci è stato offerto l'aperitivo, tutto quanto. E poi io e l'altro fratello anziano, Gino, pensavamo che la richiesta venisse da tutti e due i coniugi. In realtà la richiesta veniva solo dalla moglie. E questa cara sorella ha detto: "Fratelli, ho un desiderio, vedere mio marito nelle cose spirituali più attivo, e quindi vi chiedo se potete incoraggiarlo, mio marito." E il marito in quel momento era un po', questo nostro carissimo fratello, era un po', come dire, perplesso, ma è stato molto bello la reazione. Non è stata una reazione sgarbata, non si è sentito offeso, umiliato, ma tutt'altro, si è sentito incoraggiato dalla moglie. E noi abbiamo incoraggiato questa carissima famiglia che è in mezzo a noi, e questo caro fratello ha iniziato pian pianino a servire il Signore, a prendere impegni, a crescere, e oggi nella chiesa di Villa Cortese ha diversi impegni ed è affidabilissimo. Allora è bello questo atteggiamento, perché i mariti non devono sentirsi offesi se la moglie reclama che il marito sia più spirituale o viceversa. È molto bello questo, fatto con garbo, fatto con attenzione, prendendo quella famosa tangenziale che spesso cito, però è molto bello questo. Ed è qualcosa che i mariti e le mogli dovrebbero desiderare quando il proprio coniuge non cammina bene nelle cose del Signore. Cosa fare se il mio coniuge non cammina bene nelle cose del Signore? Che cosa devo fare? Adesso vedremo, perché ci siamo lasciati dicendo la volta scorsa, se vi ricordate, che ci sono due elementi importanti che contribuiscono alla nostra crescita. Abbiamo dato anche una percentuale. Per la verità io sono stato molto esagerato nella prima percentuale, ho detto che implica il 20%, ma con onestà devo dire che sarà un 5-6%, cioè il contributo che la Chiesa può dare quando una persona si converte. I rimanenti, io ho detto 20-80, va bene, diciamo 20-80, ma ripeto, secondo me sarà un 90-95 e 5%. Il rimanente 80% dipende da noi. Questo deve essere chiaro, fratelli, perché quando noi non camminiamo bene, lo voglio ripetere, noi ci arrampichiamo le scuse. La colpa è della donna che tu mi hai dato, la colpa è dell'uomo che tu mi hai dato. La colpa è dei fratelli, la colpa è di quello, la colpa è del mondo, la colpa è di quest'altro, di tutti, tranne mia. E questo è un grosso problema alla crescita. Cosa fare se un coniuge non vuole remare nella stessa direzione che sto indicando e che io vorrei seguire il Signore? Beh, noi dobbiamo innanzitutto pregare per lui. Ci dobbiamo ricordare che non siamo il suo Dio, io non sono il Dio di mia moglie, mia moglie non è il mio Dio, quindi che ha la capacità di poter cambiare la mia vita. Quindi l'unica arma che mi rimane è diventare un influencer. Uso un termine moderno. Cioè, cercare di influenzare la vita di mia moglie o di mio marito positivamente attraverso l'esempio che io posso dare. Questo è un fatto molto molto importante. Per fare questo, io adesso attacco qui, faccio vedere una slide, due slide. Per fare questo, io devo tenere presente quello che vedrete adesso. Si vede? Che è un po' quello che abbiamo detto adesso, ma è molto importante. Io ho inserito, non c'è speranza. Vabbè, si è staccato qui. C'è un altro cavo, non so qual è. Pazienza. Duplica. Giusto. Niente, nessun problema. Qual è la slide che volevo farvi vedere? C'è un'immagine di una persona con uno scalpello in mano che tenta di trasformare la sua immagine, per dire che il primo lavoro che noi dobbiamo fare è su noi stessi. Io lo voglio precisare perché è fondamentale. Se noi cerchiamo nel matrimonio di cambiare il proprio coniuge, perderemo un sacco di tempo, non arriveremo da nessuna parte e ci accorgeremo che il Signore non riesce ad agire neanche nella nostra vita. Mi dispiace perché mi serviva vedere un'altra slide molto importante. E non so se c'è speranza. No, eh? Puoi provare a spegnerlo e riaccenderlo? No. Non so se si vede, provo a girarlo, ok. Allora, non so se si vede, però... Provo a girarvelo. I nostri tecnici questa volta hanno fallito. Si vede? Si vede? Si vede? Si vede? Ok, mi metto di qua. La matematica... La matematica a volte aiuta. A più B uguale C. A è Gino Vairo. Più B, Miriam, la torre, il risultato è C. Ok? Se io adesso mi esamino o esaminassi il mio matrimonio di 28 anni ed è scadente il C, il risultato, vuol dire che l'apporto che dà A o più B è scarso. Ok? Chiaro questo concetto? Credo sia molto semplice. A sono io. Più Miriam, il risultato è il nostro matrimonio, il nostro tenore di vita del matrimonio. Se il nostro tenore di vita è scarso, vuol dire che i due membri, A e B, i due elementi, sono scarsi. Ok? Il valore è basso. Se invece il valore è alto, allora vuol dire che il risultato C è alto. Poi vediamo un'altra formula. A più 2B uguale D. Dove D è il risultato, ancora una volta, di A più 2B, Che significa? Io sono A, Gino. Miriam è B. A un certo punto Miriam decide di dare di più. Ma notate, non sta dicendo ad A, Gino, ma anche tu devi dare di più, dai, muoviti, oh, svegliati. No. Lei sceglie di dare di più all'interno del suo matrimonio. Il risultato non è più C, ma è D, un valore più alto. Ok? Poi c'è una terza ipotesi. 2A più 2B uguale E, dove E è un valore ancora diverso da D e C. Qui Gino sceglie liberamente di dare di più all'interno della sua famiglia. Scelgo io di dare di più, di essere un valore più alto. Ok? Non lo sto chiedendo a mia moglie, lo decido io per me. Io scelgo di fare la differenza. Ma guarda un po', in questo caso anche Miriam dice: io non voglio rimanere indietro, voglio anch'io fare la differenza, dare più valore all'interno del mio matrimonio, mettere quegli elementi che fanno sì che sia un valore molto alto. Bellissimo questo, fratelli. Al convegno e allo studio delle coppie ho proposto di fargli la targhettina e di tenersela nella cucina. Perché tutte le mattine che io vado a fare colazione mi devo ricordare che se io voglio, all'interno del mio matrimonio posso portare qualcosa in più. Ok? E che i risultati, i tre risultati, comunque dipendono non dagli altri, dipende dal valore che io porto all'interno del matrimonio. Se sono scarso, se sono carnale, se sono superficiale, se sono strafottente, se sono quello che volete, il risultato di C dipenderà da questo. È chiaro, fratelli? Quanto è importante lavorare prima su noi stessi? Beh, la risposta è semplice. È molto importante. Perché se io mi aspetto che Miriam cambi, per cambiare io, a voglia, potrò aspettare 100 anni che magari le cose non cambieranno mai. Perché mi sto aspettando che Miriam porta quel 2. No! Voglio essere io il 2A o il 2 o quello che è all'interno della mia famiglia, indipendentemente da quello che Miriam sceglierà di essere. Io voglio essere questo. Allora il valore, indipendentemente da Miriam, all'interno del mio matrimonio aumenterà. Ok? Poi vedremo, adesso vedremo, è possibile che la mia condotta, e lo dice la scrittura, possa influenzare positivamente, ok, chi mi sta vicino. Se io amo il Signore e nel mio cervelletto piccolino io programmo tutto per il Signore e parlo del Signore e dimostro fattivamente che io amo il Signore, mia moglie prima o poi deve farà le sue scelte, ma prima o poi dovrà dire: però devo riconoscere che mio marito ama veramente il Signore. E allora avrà qualche spinta, avrà qualche pungolo in più perché possa darsi una svegliata. Ok? Fratelli, è molto importante lavorare su noi stessi, è molto importante non far dipendere la riuscita di un certo benessere all'interno del matrimonio dal mio coniuge. Quando il mio coniuge sarà così, e allora io faccio così. No, no. Ma voglio dire anche un'altra cosa. A volte noi all'interno del matrimonio ci esortiamo e a volte ci sta, però non sempre serve battere il chiodo. E tu sei così e dai, no, fai così e no, e dai, è così. No, a volte non serve e produce un effetto contrario. Spero che possiate ricordare questa piccola formuletta. Che magari insomma può in qualche modo aiutarci. C'è un'altra formuletta, ma non ve la faccio vedere, molto bella, ve la presenterò nel prossimo studio, che si chiamerà Scienza e Fede, e vi farò vedere delle cose che la scrittura ha che sono meravigliose, fratelli. Torniamo a noi. Allora, vi ricordate quella famosa intervista casuale in ufficio di quella mia collega, quando vi ho raccontato che si doveva sposare? Lei ha detto: ah, io mi voglio sposare perché ci credo, perché mi voglio impegnare. E abbiamo detto che c'è un impegno. Non è una sorta di casa di riposo il matrimonio. Io vado nel matrimonio, mi sposo, benissimo, piedi sul tavolino, ok, faccio il pascià, tu fai così, tu vieni qua. Ecco, non è così, ma è un impegno. Chi sceglie di sposarsi sa che deve dare qualcosa, ok, all'interno del matrimonio. Deve costruire il matrimonio. Come si costruisce il matrimonio? Ci sono due modi di costruire il matrimonio. Allora, venite con me in Matteo, passo che noi conosciamo non bene di più, Matteo capitolo 7, un brano molto bello, è il Signore Gesù stesso che parla qui, Matteo 7, e quando lui parla noi possiamo solo ascoltare per il nostro bene. Versetto 24, c'è sempre un perciò, c'è sempre un chiunque, quindi vuol dire che questo qua, il Signore sta tirando le somme, e questo principio che dà è valido per tutti. Chiunque, perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia, cioè la sua vita sopra la roccia. Chi ascolta la parola del Signore e mette in pratica è una persona avveduta, dice Gesù, che ha costruito la sua vita, la casa è un sinonimo di vita o di famiglia, quello che volete, ok, sulla roccia. Poi dice: la pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Nella vita noi sappiamo che arrivano i problemi, vero? Prima o poi arrivano. La scrittura ci ricorda che noi siamo nati per soffrire. Quindi è solo una questione di tempo. Chi di prima, chi dopo, la scrittura ci ricorda che soffieranno i venti, arriverà la tempesta, arriveranno le difficoltà, arriveranno i problemi. Ma quella casa costruita sulla roccia, quella vita costruita sulla roccia, non casca mai, non crolla mai, resta in piedi. Versetto 26, e chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, guarda, gli stessi elementi, perché sono comuni, universali, quindi sia chi costruisce bene che chi non costruisce bene. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa. Ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché gli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Bellissimo. Quanti modi abbiamo di costruire la nostra vita? Quanti modi abbiamo di costruire, se vogliamo, il nostro matrimonio? Beh, non ci sono tanti modi, due modi. O costruiamo sulla roccia, oppure potremmo dire, o stiamo costruendo il nostro matrimonio, la nostra vita personale, il nostro matrimonio sulla roccia, oppure noi lo stiamo costruendo sulla sabbia. Ok? Vedete anche voi questi due elementi? O ne vedete un terzo, un quarto? Io ne vedo solo due. O ci dobbiamo esaminare questa sera e dire: come sto costruendo la mia vita? Sulla roccia? Oppure sulla sabbia? Che significa costruire sulla roccia? Dobbiamo leggere un altro passo, fratelli, che ci dà tre direzioni. Venite con me questa volta in Tito, nell'epistola di Paolo a Tito, e questo passo ci darà tre direzioni. Tito, eccolo qua, l'ho trovato. Capitolo 2, questa volta leggiamo i versetti da 11 a 14. Qui ci viene spiegato cosa significa costruire sulla roccia. Ci dà tre direzioni di costruzione. con una premessa. Guardate, infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio Salvatore Cristo Gesù. Che significa costruire sulla roccia alla luce di questo passo? Significa innanzitutto tenere presente la premessa. Qual è la premessa? Che se non demolisco, se non tolgo l'immondizia, se non tolgo quei ruderi che ci sono nella nostra vita, che sono fragili, inconsistenti, che non possono portare dei pesi, che sono passeggeri, io non posso costruire sulla roccia. Perché vuol dire che ho un fondamento marcio. Se io metto su un fondamento marcio anche il miglior cemento armato, i migliori ferri che esistono al mondo, e la armo, prima o poi, più prima che poi, crolla tutto. Questo è l'esempio che mi ha fatto il mio costruttore quando abitavo a Turate. C'avevo un box che era un rudere, ho detto, qui c'è il box, quindi adesso gli metti un po' di calcia. No, c'è un vairo, ma cosa sta dicendo? Se io costruisco così, qui ci sono i morti dopo. Devo buttare giù tutto, fare fondamenta, poi avere la pazienza di mettere i pilastri, farli bene, ad opera d'arte, poi fare le mura non portanti, e poi mi alzo, soletto e tutto quanto. No, bisogna fare le cose fatte per bene. Anche il Signore vuole fare le cose fatte per bene. Non è disposto a costruire nella nostra vita se noi abbiamo un piede da una parte e un piede dall'altra. Non è disposto a costruire nella nostra vita se noi prima non facciamo pulizia totale di tutto quello che non va bene. Questa è la premessa importante. Poi il Signore ci dà tre direzioni di costruzione. Bellissimo, eh? Prima di tutto, guardate, tre avverbi. Allora, abbiamo letto il primo. Ci insegna, una volta che noi abbiamo tolto tutto quello che dobbiamo togliere, immondizia, lui ci insegna a vivere in questo mondo come? Moderatamente, giustamente e in modo santo. Ci dà le tre direzioni. Da dove inizia il Signore, fratelli? Guardate, da dove inizia il Signore? Da mia moglie? Dal fratello? Dalla sorella? Da dove inizia il Signore? Moderatamente, cioè inizia dalla condotta del credente, dalla condotta della persona. La prima cosa che il Signore vuole fare, cambiare il tuo modo di pensare, il tuo modo di fare. Vuole lavorare prima di tutto nel tuo carattere. E a volte sento dire, ma io sono fatto così. Non è né biblico e neanche scientifico, perché la scienza dimostra che il nostro cervello è neuroplastico, cioè ha la capacità di cambiare a seconda delle informazioni che ci mettiamo all'interno della nostra mente. Quindi non è scientifico, non è assolutamente biblico, perché la scrittura ci ricorda, ravvediti, è vero? Possiamo ravvederci. Allora il nostro carattere può essere cambiato, se lo vogliamo, mettendo le informazioni giuste all'interno della nostra vita, della nostra mente, che vanno a influenzare. Che cosa? Secondo avverbio, la seconda direzione. Dice giustamente, cioè ci parla di che cosa? Della relazione col nostro prossimo. Poi posso iniziare ad avere una relazione con mia moglie o mio marito di una certa qualità. Se Dio non cambia me, ma io sarò un criticone verso mia moglie, farò la vittima verso mia moglie o mio marito, sarò pretenzioso, vedrò tutti i difetti possibili in mio marito o in mia moglie. Se Dio non cambia prima me, la mia relazione orizzontale non può cambiare. Terza direzione, guardate che bello, in modo santo, cambia il mio carattere, cambia il mio rapporto con gli altri, principalmente con mia moglie, e poi lo cambia col Signore. Il mio rapporto col Signore diventa più solido, più stretto, Dio ha qualcosa in più da dirmi, mi parla in modo più forte, e io non mi offendo quando Dio mi parlerà, perché so che mi sta facendo del bene. Allora questa relazione, questo carattere si forma su che cosa? Sulla roccia. che sono i principi della parola di Dio. Fratelli e sorelle, è veramente meravigliosa la parola di Dio perché non ci lascia scusanti. Che cosa dobbiamo mettere? E ho quasi finito. Non vi voglio stressare più di tanto. Che cosa dobbiamo mettere all'interno del nostro carattere? Io mi sono posto questa domanda. Abbiamo detto che il carattere si può cambiare, perché lo dice la scrittura, lo dice la scienza. Che cosa devo mettere io all'interno di specifico, cosa devo togliere e cosa devo mettere all'interno del mio carattere? Anche qui la parola di Dio ci dà una grossa mano per capire. E vi invito questa volta in Giacomo capitolo 3, il nostro caro Giacomo capitolo 3 ci dice veramente qualcosa di meraviglioso, da versetto 14. Quindi voglio ripetere, io ho due possibilità di costruire, sulla roccia o sulla sabbia. Per costruire sulla roccia io ho bisogno di fare pulizia, poi iniziare a mettere i principi della parola. Questo modo di fare, che cosa fa? Lavorerà attraverso tre direzioni. Cambierà il mio carattere, cambierà la relazione con chi mi sta vicino, perché io sono migliorato, perché divento più simpatico, perché divento più appetibile, perché non divento irascibile, non sono nervoso, non sono agitato, perché in qualche modo prendo coscienza delle mie responsabilità. Possiamo fare un elenco interminabile. Le relazioni col mio prossimo cambiano. E poi, con il Signore, stringo una relazione ancora più intima. Che ci devo mettere nel carattere? Capitolo 3, versetto 13. Fa una domanda retorica. Chi fra voi è saggio e intelligente? Mostri con la buona condotta, guardate la condotta, le sue opere compiute come? Con mansuetudine e saggezza. Ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine, e a volte le famiglie sono disordinate, e ogni cattiva azione. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia, di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace. Mamma mia, io non so voi, ma qua c'è una miniera. Allora, qui viene descritto due tipi di sapienza, cioè due modi di fare, perché la sapienza è l'espressione di quello che noi siamo, quello che noi facciamo. Non è conoscere, ok, ma è quello che noi sappiamo e facciamo. Ci sono due tipi di sapienza, dice qua. C'è una sapienza umana e l'elenco è composta. All'interno c'è l'amara gelosia, c'è lo spirito di contesa, c'è inutile vanto, menzogna ai danni della verità, invidia, disordine, cattivazione. Questo è tutto quello che il mondo è abituato a fare. E noi dobbiamo togliere queste cose. Non è facile, non sto dicendo che è facile, ma è possibile. Molto possibile, perché qui entra in campo, se non lo desideriamo, la potenza di Dio, fratelli. E noi non dobbiamo dubitare della potenza di Dio, non dobbiamo dubitare della capacità che Dio ha, solo Dio ha, di trasformare le nostre vite. E poi c'è una sapienza, la sapienza che viene dall'alto. Abbiamo letto, questa sapienza è pura, cioè senza macchia, schietta, limpida, genuina, è pacifica, cioè che tende alla pace, alla tranquillità, all'essere remissiva, non essere puntigliosa in tutte le cose. Ci sono delle cose che non possiamo evitare, essere puntigliosa, mettere la virgola. Mamma mia, quanto sei pesante. Mite, cioè benigna, clemente, tranquilla, moderata, arrendevole, che cede di fronte alla verità. Oh, mia moglie mi ha detto una cosa vera. Mio marito mi ha detto una cosa vera. E io devo accettare che me l'abbia detto mia moglie, o che me l'abbia detto mio fratello, o che me l'abbia detto chiunque me lo dice. Oh, è così, è arrendevole. Misericordiosa, cioè piena di compassione, di pietà, di buoni frutti, procede con dei risultati edificanti. Quello che quella persona fa porta benessere agli altri, e innanzitutto a se stesso. Imparziale, giusta, equa, equilibrata, obiettiva, senza ipocrisia, cioè priva di doppiezza, integra, che non simula parole o atteggiamenti che non corrispondono alla verità. E noi siamo bravi attori, siamo capaci di fare gli attori, è vero? Specie quando le cose non ci piacciono, allora in qualche modo facciamo condendo la persona, ma in realtà non ci piacciono. La coppia ha bisogno di questi elementi. Fratelli, io ho finito. L'argomento va avanti, ma io mi fermo. Però io voglio ricordare questo. È possibile portare miglioramento all'interno di una coppia che non sta camminando bene. Vi ricordate la formuletta? A più B uguale C. Ma se io sono A, scelgo liberamente di diventare 2A, vuol dire che io liberamente mi metto davanti alla scrittura, ok? Voglio costruire sulla roccia, mi faccio trasformare dal Signore in quei caratteri, in quei principi che la parola ci dà, e metto all'interno del mio carattere tutti questi elementi, pian pianino, non sono automatici. Non è che domani fai questa scelta e tu vedrai il cambiamento nella tua vita. All'inizio è un po' faticoso, perché la tua mente non è abituata a queste cose, perché la nostra mente non è abituata a queste cose. Allora farai fatica a cambiarle, ma è possibile. Non ti devi arrendere, devi insistere, e ricordati che facendo così, dice in Prima Pietro, con la tua buona condotta puoi turare la bocca a chi sparla di te, che può essere tuo marito o tua moglie. Con la buona condotta la puoi turare, tappare e trasformare anche l'altra persona. Ma se tu vuoi cambiare dopo che tuo marito o tua moglie è cambiata, hai già fallito, ritieniti un fallito. Ma se tu vorrai cambiare te stesso per portare del benessere all'interno della tua famiglia, questo è possibile. Dio garantisce il suo aiuto, il suo apporto, è scritto in Deuteronomio, dice: io non ti lascerò da solo, sarò con te. Vuoi ubbidire? Io sarò con te, dice in Deuteronomio. Non ti lascerò da solo, lavorerò con te. Ma il vantaggio che abbiamo noi, fratelli, in questo processo, qual è? È che dentro di noi c'è la persona benedetta dello Spirito Santo. Questo è possibile. Questo lavoro di trasformazione nella nostra vita, che deve essere il primo lavoro, è possibile. Allora la mia preghiera, fratelli, è che ciascuno di noi, mariti, moglie, possiamo per conto nostro metterci davanti al Signore con onestà, con sincerità, iniziare quel lavoro su noi stessi per essere determinanti poi all'interno della famiglia. Concludo con questo pensiero, e la scrittura ce lo dimostra, nella vita di Giacobbe. Noi non siamo neutrali. Noi possiamo determinare positivamente o negativamente il futuro di altre persone. Guardate che cosa è successo nella famiglia di Giacobbe. C'è la responsabilità personale sempre, però Giacobbe non ha aiutato la sua famiglia. In una fase della sua vita è stato un uomo superficiale, un uomo che in alcuni casi ha avuto paura, in altri casi ha fatto finta di non vedere, in altri casi ha fatto discriminazione verso i figli, ok? Verso le mogli, e tutto questo ha influito anche nel futuro. Allora, fratelli e sorelle, mettiamoci con onestà davanti al Signore. Se la nostra vita matrimoniale non è ancora proprio piacevole, diamo una sterzata, iniziamo, chiediamo perdono al Signore, iniziamo a lavorare su noi stessi, non ci aspettiamo niente. Io non mi devo aspettare niente da Miriam. Tutto quello che verrà per me sarà un motivo di adorazione al Signore. Non mi devo aspettare niente. Io devo portare qualcosa all'interno del mio matrimonio. Che Dio ci benedica. Amen.
Amen. Allora facciamo tesoro per tutto quello che abbiamo ascoltato in questi incontri.